Preghiamo. Caro Padre, ti ringrazio per questa giornata, ti ringrazio perché tu ami tutti noi e ci hai portato nella tua casa per imparare la tua parola e per essere saggi. Grazie, benedici ognuno di noi e dispondi i nostri cuori per la tua parola. Benedici ognuno di noi. Amen. Amen. Oggi leggeremo cinque versetti, dalla lettera ai Colossesi. Colossesi 4, dal versetto 2 al versetto 6. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, perché pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Sono solo cinque versetti, piccoli ma semplici. Apostolo Paolo ha scritto tante lettere e incoraggiava quasi in tutti i credenti a pregare. Però in ogni lettera dà un incoraggiamento diverso. E io penso che queste lettere in quei tempi dovevano circolare da un paese a un altro, perché i credenti dovevano essere incoraggiati, stimolati a pregare e a conoscere la parola di Dio. Come noi oggi abbiamo tutte le lettere in un solo libro, per noi è molto più facile. Invece in quei tempi dovevano circolare queste lettere. E noi vediamo che lui chiede di perseverare nella preghiera, vegliando in essa, con rendimento di grazia. I credenti di Colossesi dovevano vegliare, di essere attenti di quello che chiedono nella preghiera. Però ai Filippesi lui li scrive un po' diverso: non angustatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnati da ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza sia custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Una chiesa gli chiede di perseverare, a un'altra gli dice: ogni cosa fate sapere a Dio e Dio vi custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri. Ma come dobbiamo rivolgerci a Dio? Con sincerità. Perché problemi abbiamo tutti e le problemi sono sempre diversi e tutti abbiamo bisogno che Dio conosca le nostre preoccupazioni. Però in questa lettera ai Colossesi, Apostolo Paolo chiede che le preghiere fossero rivolte affinché sia aperta una porta. È uguale richiesta di preghiera li fa anche ai Efesini. Pregate per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per i santi e anche per me, affinché sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il ministero del Vangelo, per quale sono ambasciatore in catene. Come vediamo, è lo stesso tipo di richiesta come ai Colossesi, lo stesso tipo che Dio deve aprire una porta. Quando si tratta di parole alle persone di fuori, lo stesso richiesta ai Colossesi. Quando si tratta di parlare alle persone di fuori che non conoscono il Vangelo di Cristo, dobbiamo perseverare nella preghiera. Paolo avvisa i credenti che si trovava in carcere, però dalle sue parole non lo vediamo preoccupato perché lui si trova in carcere, ma lo vediamo più preoccupato per il Vangelo di Cristo, perché il Vangelo non veniva predicato in modo giusto. Tutti sappiamo che Paolo sapeva a predicare il Vangelo, era un bravo predicatore, perché ha predicato tutta l'Asia, ha predicato un bel pezzo di Europa e sapeva predicare. Però lui è preoccupato che il Vangelo non viene predicato in modo giusto. E lui scrive queste due lettere ai Colossesi e ai Efesini, che devono perseverare nella preghiera affinché sia aperta una porta. Ma per chi deve essere aperta questa porta? Se leggiamo attentamente, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, al motivo del quale mi trovo in carcere. Invece, in quell'altra lettera, dice pregate per noi, in lettera ai Efesini. Però chi siamo questi noi? Io penso che ogni credente di quel tempo si metteva la domanda, chi sono questi noi? Perché Paolo chiede preghiere affinché sia aperta una porta per noi, affinché la parola di Dio sia annunziata da chi? Da noi. E tutto deve essere rivolto a noi. Devono pregare Dio affinché apra questa porta per noi. E questa porta è importante, perché se Dio non apre la porta, il Vangelo non può essere predicato. Perché io ho considerato a noi, questa parola a noi, molto importante? Perché nei Romani 15, 30, Paolo dice: ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito Santo a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Si può dire, non solo, Paolo poteva dire, non solo in mio favore, ma anche in vostro favore, perché tutti abbiamo bisogno del favore di Dio, perché senza il suo favore nessuno di noi non poteva essere oggi qui. Non potevamo conoscere l'amore di Cristo, non potevamo conoscere niente. Non potevamo parlare alle persone di fuori. Come vediamo, la parola noi è molto importante in tutto, nella preghiera, nell'evangelizzazione, nella predicazione. Noi tutti siamo membri l'uno dell'altro. Come possiamo camminare non avendo occhi? Come possiamo sentire non avendo orecchie? E noi siamo tutti membri l'uno dell'altro. Per questo Paolo dà importanza a questa parola noi. Pregate per noi affinché si apra una porta. E lui voleva coinvolgere tutti i credenti in questo combattimento così importante. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Quanto è cambiato l'Apostolo Paolo? Il vecchio Saul, anche se conosceva la legge di Dio, non rispettava nessuno all'infuori dei giudei, dei sadducei. Dove era la sua saggezza? Perché lui chiede di comportarsi a tutti quelli di fuori con saggezza. E prima, dove era la sua saggezza? Era avvolta nell'odio, perché lui amava solo quelli che erano interno e quelli di fuori non li rispettava. Prima l'Apostolo, il Saul, non sembrava saggio, ma l'amore di Gesù Cristo l'ha cambiato. Ha cambiato tanto questo uomo e lui cerca di trasmettere a tutte le nazioni, non solo agli ebrei, questo amore così importante, come lo ha fatto Mosè. Se noi leggiamo nel Deuteronomio 4, 5, versetti da 5 a 6, le parole di Mosè: ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettete in pratica nel paese in quale vi accingete e entrate per prendere in possesso. Le osserverete dunque e le mettete in pratica, perché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Come vediamo dall'antichità, dai tempi di Mosè, Dio era unico saggio e ci ha dato la saggezza ai uomini e tutti quelli che si accostano a Lui recuperano la saggezza, imparano. Sì, si può dire che tante persone sono magari anche più intelligenti di noi, ma non conoscendo Dio, la loro saggezza è vana, è inutile. Come dice in Proverbi 8, 32 e 35: ora, figlioli, ascoltatemi, beati quelli che osservano le mie vie, ascoltate le istruzioni, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che veglia alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi peca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. In questi versetti si parla della saggezza e tutti sappiamo che la saggezza è Gesù Cristo. E tutti quelli che si accostano, che vegliano alla porta della sua casa, che vengano nella sua casa, vengano ammaestrati non da un predicatore, ma da Gesù, perché colui che ha toccato il loro cuore è stato Gesù. Colui che ha cambiato il loro cuore è stato lo Spirito Santo. E tutti coloro che si accostano, che vengano nella sua casa, si riempiono di questa ricchezza, di ricchezza della intelligenza, della sapienza di Dio. E questa sapienza viene trasformata in vita eterna. E noi possiamo gustare questa sapienza, questa intelligenza e la vita eterna che Dio ci ha donato a tutti noi. Paolo anche ai Efesini gli dà un insegnamento simile come ai Colossesi e gli chiede: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perduto, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Gli viene chiesto di comportarsi con saggezza e non perdere tempo, ma recuperarlo. Nessuno di noi vuole perdere il suo tempo prezioso in traffico, dal dottore o da qualsiasi altra parte. Ma qui si parla di tempo perduto per il Signore, di tempo che lo dobbiamo dedicare al Signore, alla predicazione, alla preghiera, a recuperare le anime perdute, che sono fuori, che sono per le strade, che sono incatenate, imprigionate dal nemico, dalla Malek, come si è parlato oggi. E come dobbiamo fare per recuperare queste anime? Paolo nel versetto 17 spiega: il tempo perduto, noi agire secondo i nostri pensieri, secondo la nostra intelligenza, e non chiedere al Signore qual è la sua volontà. Invece, tempo che dobbiamo, dove e quando dobbiamo predicare, parlare del Signore, e prima di unirsi insieme, tutti noi, nella preghiera, nella preparazione, per sapere qual è la sua volontà, a chi dobbiamo portare la parola e quando e come. Perché se è importante per il Signore, è anche importante per noi. Perché Lui ci ha preparato, ci ha dato sapienza, ci ha dato intelligenza. Solo che noi a volte vogliamo essere più intelligenti e più saggi. Apostolo Paolo dà queste parole di incoraggiamento affinché noi possiamo capire che davanti a noi, quando siamo là fuori, abbiamo persone diverse, perché non hanno tutti la stessa intelligenza, non hanno tutti la stessa cultura, perché là fuori possiamo trovare diverse nazionalità, musulmani o tante altre persone che sono diverse da noi. E noi dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere saggi e rispondere a loro secondo la parola di Dio. Come dice nel Proverbi 26, 4 con 5: non rispondete allo stolto secondo la sua follia, perché tu non li debba assomigliare. Rispondete allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Come vediamo, non dobbiamo rispondere secondo la sua follia, ma dobbiamo rispondergli. Ma in che modo si può rispondere? Se uno ti fa una domanda stupida, però dobbiamo essere sempre preparati. E come lo dobbiamo fare? Come dobbiamo rispondergli? Come l'ha fatto Gesù? Quando fu condotta da Gesù, dai farisei a Gesù, la donna adultera, Gesù come le ha risposto? Secondo la loro follia? Ma no, le ha risposto con intelligenza. Chi è senza peccato? Peccato scali per primo la pietra. E tante altre volte, quando l'hanno chiesto con quale autorità fa tutti i miracoli, che le ha risposto? Con una domanda semplice: il battesimo di Giovanni Battista viene da Dio o viene dagli uomini? E noi da Gesù possiamo imparare tanti altri modi per essere saggi e non essere del mondo. E dobbiamo essere sempre uniti. Dobbiamo sempre pregare e aiutare uno l'altro a imparare la saggezza che viene da Dio. Se un fratello è più debole, lo dobbiamo aiutare a crescere. E quando saremo fuori, dobbiamo anche lì essere uniti per dare la risposta giusta. Perché non sempre avremo davanti gli stolti, a volte avremo davanti anche coloro che chiedono qual è la nostra forza, dove noi abbiamo imparato ad avere questa autorità, ad avere qual è la nostra speranza. Perché noi abbiamo una speranza e questa speranza viene da Dio. E le persone a volte possono domandare in che cosa consiste la nostra speranza. E noi dobbiamo rispondergli con saggezza, rendendo conto a tutti della sapienza che abbiamo in noi, glorificando Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Come vediamo in questi 5 versetti, Paolo chiede preghiere per se stesso e per il Vangelo, che sia aperta una porta. Però finisce questa sua piccola lettera con un grande incoraggiamento, che tutti dobbiamo essere ammaestrati, preparati per rendere testimonianza della sua venuta, della sua morte, di tutto quello che ha preparato il Signore per il mondo, ha preparato la vita eterna. E tutti sappiamo che la vita eterna noi non la possiamo meritare per il nostro intelletto o per il nostro modo di agire, modo di fare, ma lo possiamo guadagnare, lo possiamo avere in Cristo Gesù, per la sua morte, per il suo dolore che ha subito, per il suo sangue che ha versato. E lui è l'unico Redentore, è l'unico che ha dato a tutti noi questa opportunità, questo desiderio di cercarlo e di voler bene anche le persone che sono fuori, che hanno il desiderio, non si sa di che, però possano avere il desiderio di cercare Cristo, di cercare la vita eterna, di cercare la saggezza, di entrare in questa sala o in un'altra dove si proclama la parola di Dio. Da dove viene la saggezza? Perché la saggezza viene sempre da Dio. E la nostra saggezza è il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Che Dio ci benedica tutti noi. Amen.